agua no pensarle guay. Lo que la gata está guay. Cuando se siente de la taiga en fuerza mayor cotular. Puro lo chaman con noise. Se siente no vale no visto cachete de la capu me potellar mai. Lurino con noi a guay.
E allora torniamo in voce perché come vi anticipavamo durante la rassegna stampa di questa mattina, volevamo insomma approfondire con un compagno e redattore di Radio Onda d'Urto. Buongiorno, che è già in linea con noi.
Un buongiorno a te, un buongiorno alle compagne e compagni, sono in linea, sì.
Grazie infinite per essere con noi questa mattina, perché ieri appunto a Brescia c'è stato un provvedimento importante, un provvedimento di sequestro che è stato disposto nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale e dovuto al continuo inquinamento della Caffaro, insomma di questo grande impianto, di questa grande grande area, poi tra l'altro un'azienda chimica, insomma di via di Milano a Brescia. Si tratta di uno dei più grandi siti, il sito di interesse nazionale in area urbana d'Italia, ed è, come scrivete anche voi sul vostro sito, una vera e propria bomba ecologica nel cuore popolare della città, subito a ovest del centro storico. Ieri voi avete fatto un interessante approfondimento, insomma interrogandovi e interrogando anche diversi tra compagni, esperti, ambientalisti. A te chiediamo insomma un po' di raccontarci la questione, da dove nasce e che cos'è la Caffaro, da un secolo di Caffaro titola per esempio il giornale di Brescia, quindi è una storia insomma non recente sicuramente, come si è arrivato all'oggi.
Sì, hai introdotto benissimo quello che è questa bomba ecologica che si trova nella zona ovest di Brescia, zona in cui tra l'altro trasmettiamo, perché Radio Onda d'Urto ha sede a 200 metri dalla Caffaro e a un centinaio di metri, forse anche meno, c'è il centro sociale Magazzino 47, che è il centro sociale storico insomma della città di Brescia, nella zona ovest, che è una zona popolare. Ha sito questa Caffaro, questa azienda, che al momento è in dismissione, possiamo dirlo senza mezzi termini. È stato un po' il fulcro intorno al quale ha ruotato l'intero quartiere ovest della città nel corso dell'ultimo secolo, fino a una progressiva dismissione dovuta proprio all'inquinamento ambientale che ha fatto fuggire gli investitori e i padroni nel corso degli anni. Fino ad adesso vede 54 operai attualmente in cassa integrazione che non stanno lavorando, impiegati solamente per cercare di contenere il disastro ambientale provocato da questa azienda. Entriamo nel tecnico, questa, perché sennò non riusciamo a farci capire. Insomma, l'area è molto grande, l'azienda è molto piccola ormai, ci sono due vasche di cromo esavalente, piene di cromo esavalente, che è una delle sostanze chimiche più cancerogene, più inquinanti al mondo, insieme al mercurio, insomma, per intenderci, piuttosto che ai pesticidi, insomma, tra le sostanze più inquinanti al mondo. Queste due vasche da tempo sono situate all'interno dell'area, ma presentano dei gravi danni, cioè si stanno marcendo fondamentalmente. Qual è il problema di fondo? Questa azienda ha inquinato per un secolo, ha già contaminato l'intera area da un altro inquinante molto pericoloso, il PCB, che ha già percolato nei terreni e che ha obbligato e obbliga tuttora a non poter coltivare in queste zone. Si sta attivando su questo una bonifica, ma oltre all'inquinamento da PCB, ora l'indagine della procura, ma possiamo definirle delle indagini che stupiscono ma non troppo, perché partono appunto nel 2019, quando si denunciò e denunciarono anche attraverso i sindacati interni all'azienda, ma poi sulla questione del ricatto salute e lavoro ci sarebbe da aprire tutto un capitolo, ecco, comunque sì. Magari lo faremo, cerco di stringere. Il punto è che esistono queste due vasche piene di cromo esavalente, questo cromo esavalente percola, cioè scende, praticamente si contamina nell'ambiente, non c'è solo cromo esavalente, di la verità ieri l'indagine della procura ha detto di aver rilevato anche del mercurio che è distribuito sul terreno. E quale dovrebbe essere la funzione oggi della Caffaro? Praticamente sotto la Caffaro c'è una falda acquifera di acqua buonissima, acqua potabile, che ci dà da bere, insomma, acqua buona. Qual è il punto però? Che questa, quando piove tanto, zone piovose o comunque sale questa falda, rischia di andare a contatto col terreno inquinato e quindi inquinare tutto il resto della falda, perché poi il cromo mica rimane lì, scende, si diluisce e ti inquina tutta la falda della città. Quindi per evitare questo sono obbligati da anni, visto che si è consapevoli di questo inquinamento prodotto dal cromo esavalente, a pompare l'acqua della falda, l'acqua buona. Cioè, quando questa sale, partono delle pompe che buttano fuori l'acqua pulita in modo tale che non arrivi mai a contatto con l'inquinamento. Questo più o meno gli costa un milioncino di euro all'anno. L'azienda, come tutti i padroni fanno i loro due calcoli, semplicemente, dicono, insomma, milione di euro in una ditta di 50 operai che manco stiamo lavorando, ma siamo costretti a fare questo tipo di lavoro, magari, insomma, senza troppo, non è che proprio la pompiamo tutta l'acqua, insomma. E questa falda sale, quindi, e va a contatto con gli inquinanti. Il rischio, appunto, è quello di un disastro ambientale. Anzi, questa indagine della Procura, ed è questo l'elemento interessante, del 2019, attraverso delle analisi dell'ARPA, dicono, caspita, la falda sotto si sta già inquinando, il cromo sta già percolando sotto, sta già ammazzando, praticamente si sta unendo all'acqua, inquinando la falda, il disastro ambientale, insomma, è cucinato ed è pronto. Ecco, questo il quadro in cui si muove questa inchiesta della Procura. Il tema, ovviamente, è quello molto ampio della bonifica delle zone contaminate dalla Caffaro. Il farlo costa, anzi mancano anche le tecniche, si sta un po' sperimentando anche alcune vicende. Per il momento quello che si fa è tamponare sparando acqua buona in modo tale che non tocchi il sito inquinato e che questo sito rimanga lì, fermo. Questo è un po' il racconto, insomma, non so se sono riuscito a farmi capire qual è il problema di fondo e quello che sta accadendo.
Sì.
Detto questo, possiamo aprire una parentesi invece sulla storia della Caffaro. Nel senso, è un'azienda che ha sempre inquinato, ci sono stati grossi conflitti a partire dagli anni 70 su questa fabbrica, movimenti ambientalisti, ma anche movimenti che rivendicavano, insomma, ricacciavano al mittente il ricatto salute lavoro, perché adesso ci stanno 54 operai, ma prima erano centinaia di operai, c'erano interi quartieri che lavoravano, un po' quello che vediamo all'Ilva, a Taranto, per intenderci. Il punto è che se all'Ilva sono gli altoforni e quindi il fumo che inquina il quartiere Tamburi ammazza, qui, essendo un'azienda chimica che ha prodotto inquinato nei terreni, il problema è che ci sono chilometri quadrati di area che vanno ben oltre la Caffaro, che sono totalmente inquinati da PCB. Negli anni 70 ci furono battaglie, a volte, insomma, sono state anche molto dure, hanno creato anche molte rotture, contrasti tra sindacati che cercavano di tenere insieme l'elemento produttivo con una questione ambientale senza farcela, perché poi sono qui da vedere, dall'altro i movimenti che invece rivendicavano una pronta chiusura, una bonifica, eccetera. Tutto è sempre, c'è un commissario straordinario, ci sono tutte anche le questioni che stanno andando avanti da tempo rispetto a quest'area che è, appunto, come dicevi tu, definito sito di interesse nazionale. Sito di interesse nazionale proprio perché la bonifica, la bomba ecologica che è racchiusa in quello stabilimento, in quest'area, potrebbe e può, e probabilmente ha già fatto, insomma, malattie, morti, è generato, insomma, quello che vediamo, che abbiamo sotto gli occhi, qui in una delle città più inquinate non solo d'Italia ma d'Europa.
Ma infatti questo volevo domandarti, studi epidemiologici sui tumori o altre patologie in quell'area specifica, un andamento anomalo magari di alcune patologie sono state rilevate negli anni, perché è vero che se non come l'Ilva non ci sono i fumi che in qualche modo, quindi, rimandano anche nell'immaginario ad un inquinamento di fatto, qua parliamo di falde, di insomma terreni inquinati, ecco, su questo ci sono degli
studi? Allora, ci sono studi, sì, allora andiamo con ordine, qui stiamo parlando di cromo esavalente, cancerogeno, quindi una incisività sui tumori, eccetera. Brescia però non si sa se sia la Caffaro o solo la Caffaro, qui abbiamo un mix.
Certo.
No, Brescia è una città tra le più inquinate per quanto riguarda il rilevamento di polveri sottili, PM10, PM2,5, che l'hanno posta due settimane fa, un studio europeo l'ha definita prima in Europa per livelli di PM2,5 incisività sui tumori. Abbiamo livelli di tumori molto più alti che in qualsiasi altra zona d'Italia.
Non è un caso che siate stati anche l'epicentro dell'emergenza Covid, tra l'altro.
Non è un caso che sia stato l'epicentro tra Brescia e Bergamo dell'epicentro.
Certo.
Insomma, qui siamo di fronte ad un modello sviluppista, produttivista, che ha generato morte, fondamentalmente, per il profitto di pochissimi, E la situazione è sotto gli occhi di tutti. È una città, ma è una zona più allargata, perché al di là di Brescia città il problema riguarda tutta quest'area che vede la Bergamasco, il Bresciano, il Milanese anche in qualche modo, che sono zone con fortissima incisività di inquinamento, in cui questo modello di sviluppo non è più sostenibile, chiaramente, sta generando morte, possa essere attraverso la pandemia, che possa avere tempi più lunghi come un tumore, eccetera, è sotto gli occhi praticamente tutti. Questa è la situazione in cui ci tocca vivere, e anche ovviamente questo prof è anche un terreno di conflitto e un terreno anche di produzione politica consapevole, rimettendo al centro anche un certo tipo di ecologia politica che poi, insomma, con tanta fatica, perché c'è un problema pregresso anche di carattere, diciamo, sarebbe da fare uno studio antropologico culturale. Io ho vissuto in quest'area di via Milano quando c'era la contaminazione da PCB e la mia vicina di casa, per dire, coltivava lo stesso i pomodori nell'orto, e io le dicevo: ascolta, ma non coltivare questi pomodori nell'orto, ci sta il PCB nella terra, è tutto inquinato, ma io sto qua da 70 anni, non sono mai morta, che me frega, mi faccio i miei pomodori come me li sono sempre fatti. Quindi c'è anche un problema di fondo che non è facile da affrontare dal punto di vista anche materiale, di consapevolezza, eccetera, 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 finché probabilmente non capitano questi elementi anche così che sconvolgono, come può essere una pandemia. Però forse sarebbe da cominciare molto prima a ragionare sul modello che ci fa vivere in queste zone, contrastarlo e proporre qualcosa di diverso. Questo forse è la sfida che più difficile ci attende.
Un'altra, sì, sono qua. No, volevo farti una domanda su insomma l'accordo di cui si parlava a fine 2020, un accordo virtuoso della bonifica del sito. Si parlava di un accordo di 85 milioni di euro. Ecco, sì. Su questo, se parliamo di disastro ambientale, è chiaro che poi qualsiasi accordo, qualsiasi tipo di bonifica, in qualche modo metterà delle toppe, ma non risolverà il problema. Una volta che l'acqua inquinata, dei terreni sono inquinati, ci verranno secoli. No? Prima che, appunto, semmai sarà possibile recuperare quei territori comuni e restituirli in una forma non contaminata. Di questo accordo nello specifico, cioè la proprietà, quanto e se pagherà per questo disastro ambientale?
Il tema è questo, sì, è centrato in pieno. Il punto è che quella proprietà, la proprietà che ha fatto, prodotto, qui stiamo parlando della bonifica, la PCB innanzitutto, e non tanto il cromo esavalente di adesso, che è un'altra azienda, è un'altra questione. Sul PCB quell'azienda non esiste più, ok? Quindi non pagheranno mai, fondamentalmente, diciamolo chiaramente, non pagheranno mai. Sono già fuggiti col malloppo e tutto quanto, tra l'altro sono all'interno anche pezzi grossi, chiamiamoli in questo modo, erano in quella proprietà persone, cognomi molto conosciuti, uno su tutti il più conosciuto è Gnutti, è stato anche, insomma, non ha bisogno credo di presentazioni finanziarie, comunque quella famiglia che in qualche modo è sempre stata estremamente presente nelle attività produttive, industriali e quindi criminali di questo territorio. Ma al di là dei nomi e cognomi di quell'azienda, quelle persone su questa cosa non pagheranno mai. Questo ormai possiamo dirlo, al di là degli arzigogoli istituzionali che si utilizzano, eccetera. Il tema è appunto come rimettere in sicurezza un territorio. Quando si parla di bonifica da PCB, fondamentalmente le tecniche sono estremamente ancora sperimentali, perché zone con un inquinamento da PCB, in questo caso da Caffaro, non sto parlando del cromo esattamente, quest'ultima, su quest'ultima c'è poco da fare, ci sarebbe da mettere a posto le vasche, continuare a pompare acqua e capire, sperare che un bel giorno si possa portare via tutto, ma proprio nel senso radere al suolo. Ed è qui che entra poi un progetto parallelo che va in contemporanea a quello della bonifica della Caffaro, che è il progetto chiamato Oltre la strada, sul quale ci sono state numerose critiche, perché uno di quei progetti di gentrificazione che non sto qui a spiegare alle compagne e compagni di Roma, che l'hanno visto in tanti quartieri nella loro città. A Brescia vogliono produrre questo tipo di progetto che prevede anche una bonifica del sito della Caffaro in una zona che è estremamente, potete immaginare, operaia, popolare, oggi abitato ovviamente da diverse provenienze, quindi ricca di immigrati, ricca anche di quel fervore, con attività associative del territorio molto ampie, che si vorrebbe in qualche modo tramutare in una zona benestante attraverso un'operazione di bonifica. Bonifica che significherebbe fondamentalmente tiro sulla terra, non so dove la porterò, perché non c'è un modo per ripulire questa terra. Tiro su tutto, porto via la terra, ne metto di nuova, pulita, e speriamo che funzioni. Ci sono anche altre tecniche che stanno sperimentando proprio qui a Brescia, tipo piantumazioni di alberi che assorbono il PCB, in modo tale che questi alberi puliscano loro stessi la terra dal PCB assorbendola, in modo tale da renderla, come nel corso di un tot di anni, ma sono fasi sperimentali, si sta provando questa cosa, sembra che incida, ma ovviamente qui stiamo parlando di tempi lunghissimi, inquinamenti prodotti nel giro di un secolo che si ripulirebbero, non si sa bene in quanto tempo. Questi sono un po' i progetti. 85 milioni di euro, sì, ma vi dicevo prima, solo per pompare dell'acqua pulita fuori ne costa uno all'anno. Immaginatevi un territorio di questo tipo che ha bisogno di investimenti per una bonifica, parliamo di zone che arrivano, cioè, l'inquinamento da PCB arriva fino a un chilometro e mezzo dalla Caffaro a sud, perché poi è stato trasportato dalle acque dei fiumi, a un chilometro e mezzo abbiamo terreni inquinati. Immaginatevi che cosa vuol dire dover radere al suolo, praticamente tirare su terra per un chilometro e mezzo e poi rimetterla giù dell'altra pulita, e non si sa bene fino a dove, perché poi il punto è da capire fino a quanto di profondità bisognerà scavare per portare via tutto ciò, in una zona urbanizzata, tra l'altro. Quindi immaginatevi che te ne fai di 85 milioni. Per cominciare, sì, può essere una buona cosa, riuscire a fare quel pezzettino, fermare almeno la contaminazione, ma la vera e propria bonifica, risanamento del territorio, eccetera, io sinceramente non sono un tecnico, ma quando parlo con i tecnici dico, ma non si sa, all'avanti, e speriamo in un futuro di trovare delle tecniche, delle metodologie che ci diano una mano.
Senti, lì a Brescia, come altrove, l'azienda, il gruppo Caffaro Inquinato, perché è responsabile non solo del sito di cui stiamo parlando, ma anche della Valle del Sacco qui nel Lazio, certo. E a Tor Viscosa in Friuli. Qui appunto la Valle del Sacco è un'area compresa tra la provincia di Frosinone e Roma, e anche la Valle del Sacco oggi è un sito di interesse nazionale, e mi pare di ricordare che appunto la Caffaro sia stata condannata in primo grado dal Tribunale di Velletri per reato di disastro ambientale. La mia domanda è che se tu sappia appunto se ci sia un'intersezione in qualche modo delle lotte, delle rivendicazioni tra questi territori.
Purtroppo non c'è, ma qui tocchi uno dei temi centrali di una visione che dovrebbe cercare di essere il più allargata possibile. Per dire, a Brescia una delle reti che ha cercato di produrre maggior consapevolezza e opposizione a una serie di problematiche che riguardano questa città e questa provincia, perché parliamo della Caffaro, ma apriamo anche al tema di scariche, inceneritori, inquinamento dell'aria, inquinamento dovuto alle attività delle acciaierie, cioè è una zona fortemente industrializzata che pone una serie di comitati, di realtà territoriali che si muovono sul tema di una rivendicazione ambientalista e di tutela della salute pubblica. Queste sono già riuscite a mettersi in una rete, insomma, che si chiama tavolo Basta Veleni qui a Brescia, hanno cercato di riunirsi, ma faticano poi a produrre degli elementi di contrapposizione, di contrasto anche rispetto alle varie istanze. Ottengono dei risultati, delle vittorie, blocchi di discariche, eccetera, ma già sul territorio bresciano fanno fatica ad incidere in qualche modo, se non attraverso una grande anche attenzione, se vogliamo, delle istituzioni, perché il prefetto di Brescia ha posto il tema dell'ambiente come uno dei primi temi da affrontare in maniera chiara, netta e senza tanto girarci attorno. Nella realtà però poi ovviamente i padroni, il capitale si muove in una direzione che non è proprio quella che vuole tutelare la salute pubblica, ma ovviamente si muove su ben altri binari, fatti di profitti e mantenimento di quel livello di produzione industriale, eccetera, che contraddistingue questa provincia e che quindi in qualche modo vince rispetto a questo tipo di istanze. Uscire anche dai territori bresciani, riuscire ad arrivare nella Valle del Sacco, riuscire ad unire queste forze per riuscire a capire, sarebbe appunto una sfida da interessante da portare avanti, per riuscire a mettere in relazione le varie rotte e fare in modo che i vari rivoli diventino un fiume. È una sfida, al momento però non c'è. bisogna dirlo in maniera chiara, mancano, volevo fare delle analisi politiche, però su cosa manchi credo sia anche aperto un po' ad un dibattito tra le compagne e compagni di come realizzare quel modello di fare rete in modo tale che si riuniscano le forze, in modo tale da poter contrastare il nemico che invece è molto ben attrezzato in questo campo e non fa interessi diversi, insomma. L'interesse ce l'ha ben chiaro ed è ben unito ed è capace anche di mettersi molto bene in rete, insomma, molto meglio purtroppo spesso anche di quelle realtà come quelle che partecipiamo e viviamo noi.
Vero, purtroppo è così. Bene, noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ti salutiamo e magari proviamo a risentirci, sarebbe interessante riuscire quantomeno a iniziare un primo passaggio mettendo insieme radiofonicamente magari le varie voci di questi vari territori per iniziare a parlarne, chissà, magari ci si prova,
volentieri, insieme. Volentieri, potrebbe già essere un inizio, i nostri strumenti comunicativi,
sì.
Insomma.
Sì.
Per riuscire a farlo, certo, molto volentieri. Una buona giornata, allora ci risentiamo prestissimo.
Grazie a te,
ciao,
un abbraccio.
Ciao, un abbraccio, ciao.
Ronca o céu, treme a terra, bala o norte. Sa um sonho e a noite, mãos da morte. O céu treme a terra, bala o norte. São o sonho e a noite, mãos da morte. Pra escrever pelos muros dos escombros, já não lembro um só verso dos poetas, nem recordo das frases dos profetas que acenderam o calor dos desassombros. Sem as armas pesando nos meus ombros, as razões de morrer pra trás ficarão. E aprendi dos amigos que tombarão, só importa a certeza, o resto é sorte. Ronca o céu, treme a terra, bala o norte. Se esparramam a sombra sobre o sul. São o sonho e a noite, mãos da morte. Só sobrou nós dois no manto